Oh, che bello! È arrivato quel momento dell'anno nel quale il football americano finisce la sua stagione regolare per cominciare i playoff, quindi le gare ad eliminazione diretta. E giustamente, ineluttabilmente direi, la nostra squadra, nostra, vabbè, mia squadra, scusa Max,
No,
se
tranquillo.
è stata eliminata. Hanno effettuato una parte terminale gli ultimi 2 mesi della regular season veramente putridi e quindi i Tampa Bay Buccaneers, giustamente quest'anno.
Quindi i bucanieri sono usciti dai playoff.
No, non siamo neanche entrati.
Ah,
Questo è
addirittura. Mi
importante,
spiace,
sì.
Nick.
No, sono contento perché tutti noi tifosi speriamo in un cambio di head coach, ma a quanto pare, nonostante la parte putrida della stagione,
Confermano il coach
pare
attuale.
di sì. Vabbè.
Ma non ti hanno contattato,
No, football americano non.
no? No.
E non va neanche tanto bene la mia squadra, posso dire la nostra
Sì,
sempre,
va
grazie. La
bene, vai.
nostra squadra di hockey su ghiaccio, i Vancouver Canucks, che quest'anno sono vomitevoli e quindi come sempre si cercano gioie nel guardare i match delle squadre, in un caso che sanno giocare a football e nell'altro che sanno giocare a hockey, e quindi senza quella componente emotiva del tifo, ma puro godimento di quelle squadre che sanno interpretare bene quegli sport. E il secondo sport che ho citato, l'hockey su ghiaccio, vedrà protagonista il nostro paese con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nel quale ci godremo le star della NHL, che è il miglior campionato nordamericano, nell'Arena di Santa Giulia, che penso verrà finita dopo le Olimpiadi, come
Classico.
sempre, classico, insomma.
Oh, vorrei andare a vedere qualche gara di curling.
Allora,
Mi
però, lì
piace.
devi andare non a Milano Cortina, penso che siano in un'altra sede. Non ricordo bene dove, ma è così.
Stranamente, noi italiani, la nazione italiana è notevole a livello di curling, non l'avrei mai detto,
Beh, se vuoi utilizziamo tutti i prologhi,
ma.
non G, i
Ghi.
prologhi, fino alla fine delle Olimpiadi per parlare di sport invernali, anche
Potremmo
perché fa
farlo.
freddo in questi giorni e quindi le ascoltatrici e gli ascoltatori ci scuseranno se in sottofondo all'interno della registrazione, nel microfono, entra anche un suono che di solito cerchiamo, un rumore, insomma, di evitare. Perché è troppo freddo, non possiamo far congelare gli ospiti. Beh,
Sì, o congelare noi, anche è vero
noi sì,
che
potremmo,
noi sì,
però.
potremmo così duriamo più a lungo. Dai, resta il podcast perché che però è un raggio di luce in questa stagione sportiva di pochi risultati, dai.
Intanto, buon 2026 a tutte, tutti e tutte, come si
Dio,
dice in
che
questi casi. E
emozione. Buon anno a tutti. Partiamo.
partiamo. Vai. Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, The Final Countdown, del gruppo musicale svedese The Europe, diamo il via alla settima puntata della quarta stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Anche con gli sport invernali.
Signore e signori, è con noi Alberto Lissandron!
Ciao Alberto,
Ciao
benvenuto e
Nick, ciao
grazie di
Max.
aver accettato il nostro invito.
Grazie mille a voi.
Finalmente ti abbiamo qua, zio Bilo, ti ho dato la caccia per anni, dai che dopo ci
No,
credo veramente.
è vero. Non lo so, io ho un ricordo che mi avevi chiesto qualcosa, io proprio forse non ti ho neanche risposto, ma non so se
Vabbè,
sia vero.
non ti
Grazie
preoccupare,
mille.
abbiamo risolto tutto. Come stai?
Bene, dai, bene, sempre impegnato, sempre di corsa, però oggi ho preso un giorno di ferie, quindi
Grande,
sono qua
grazie.
tranquillo
Sai che
con voi.
ti ringraziamo di questo, ovviamente, perché sì, è un onore. In più, sottolineo che è arrivato con delle brioche ottime,
Buone,
quindi
ottime, buone.
Quindi, bravo, promosso.
Tra l'altro ha volutamente portato in questa settimana di inizio gennaio del gran freddo per evitare che ci fossero i giardinieri fuori. Almeno col freddo non usciranno, no Max?
Non è detto, sai, conoscendoli non è detto. Dice che pur di...
potrebbero tagliare dei blocchi di ghiaccio.
Sì, esatto.
Arriva quello del sole adesso.
Facciamo veloce, no? Dai. Godiamoci questa chiacchierata con Alberto Lissandro. Mentre facevo l'annuncio a Alberto Lissandro, dicevo, abbiamo mai avuto cognomi più lunghi di Lissandro? Riascoltare tutte le puntate.
Dobbiamo andare a guardare.
Perché io riascolto solo come viene l'annuncio di tutta la puntata.
Però nella copertina è rimasto in una riga.
In una riga?
Sì, quindi...
Perché altri avevano il nome lungo, mi viene in mente Massimiliano Melzi
per dire. Che l'ho allenato.
Che l'hai allenato.
Grande Max, super.
Personaggio.
Caro ragazzo, veramente.
Che tra l'altro in questo periodo Max, se non ricordo male, è stato Max Giacone in questo caso, è stato forse proprio speaker alla finale del torneo
di Fara,
no?
Sì.
Che tu sei reduce anche da questo?
Sono reduce anche da quello, sì.
Del torneo della Befana. Due anni fa avevamo registrato proprio con Leopoldo Carraro,
grande,
per citare
Leo,
una figura importante nel tuo percorso,
certo,
cestistico, con Fabio Facci, che è stato nostro ospite, anche individualmente, e con Andrea Beghini,
esatto,
se non ricordo male. E Max Melzi, ho visto una foto con cuffie, microfono,
sì,
ha fatto uno dei suoi annunci.
Ha fatto anche lo speaker in un paio di filmati molto belli, molto... anche un pizzico commoventi.
Ti sei divertito?
Mi sono divertito, sì. Al di là del risultato mi sono divertito.
Tu vacanze invece come sono andate? Nel basket o nella... Perché cadevano male i giorni per allenarsi questo inverno?
Allora, sono partite con... ci siamo allenati il 22, mi pare, lunedì. Però sono partite che a casa i miei figli hanno preso l'influenza. Quindi pranzo di Natale già preparato tutto quanto, invece fermi a casa, K.O. Io e mia moglie fortunatamente non abbiamo preso niente, e sì che non abbiamo usato le mascherine, quindi io andavo a letto con loro, me li baciavo, preso niente.
Forse proprio per quello non avete preso nulla, sai.
Non lo so. E poi ci siamo mossi l'ultimo dell'anno, siamo andati un attimo a fare due o tre giorni sui montagna, anche i miei in una casa.
Bello.
E dopo siamo tornati a casa. Gli allenamenti li abbiamo fatti, però ho lasciato qualcosa, un po' di riposo, perché secondo me è giusto anche un po' di riposo i ragazzi, stare con le famiglie, stare a divertirci tra gli amici.
Perché facciamo questa domanda? Non solo per farci i fatti della vita privata. A proposito, Albe o Lissa? Credo Lissa nel basket.
Lissa,
da sempre. Non vogliamo farci i fatti di Lissa, però stiamo registrando proprio venerdì 9 gennaio all'insegna, no Max?
Sì, esatto.
No, all'insegna, alla vigilia, come si dice, della classica gara di rientro dalle vacanze natalizie, dove si spera sempre che gli altri si siano allenati di meno.
Sì, oppure che magari qualcuno sia ancora in vacanza.
O proprio quelle influenze che
girano.
Perché è il turno più maledetto... peggio che la prima giornata di andata, perché
la prima giornata
di andata c'è stato il precampionato, si arriva a carichi, mentre il turno dell'Epifania è quello maledetto. Vabbè, intanto ovviamente in bocca al lupo, ma quando la puntata sarà online sapremo già come è andata. Quello che è più o meno un testa a coda, no Max?
No, è proprio un testa a coda.
Ok, dai, mentre il riscaldamento ci scalda perché fuori è freddo, volevamo partire parlando dell'attualità, quindi della DR2. Ma in modo particolare dare una cornice, no Max, su quella che è una realtà storica della pallacanestro padovana, una piazza molto calda, di grande passione e tradizione, che è appunto Piove di Sacco, nello specifico la pallacanestro piovese. Tu hai anche messo delle note che partono dal passato, addirittura Max, dagli anni 30,
sì,
fino
vero,
poi agli anni d'oro, ovviamente con la Serie B nazionale degli anni 90-2000, comunque poi una rinascita una ventina d'anni fa come ASD Pallacanestro Piovese, e tutta una serie di dati che, se vuoi anche tu citarne qualcuno dei principali.
Sì, diciamo, ci sono delle curiosità. Il basket nasce appunto negli anni 30-40 nella zona saccisica,
sì,
con gli iscritti alla GIL, Gioventù Italiana del Littorio, che tra l'altro, curiosità, la palestra di Montagnana è palestra ex GIL.
Certo. Certo.
Poi negli anni 90 e primi 2000 la società raggiunge l'apice a livello di campionati senior, raggiungendo la B nazionale.
Sì, giusto per citare un nostro ospite tra i più illustri per curriculum che abbiamo avuto, Maurizio Buscaglia, che è passato, sì, tra gli altri per per Piero Di Sagoma, Mauro, esatto, Fornaro, Daniele Rubini, insomma ce ne sono molti che in quegli anni...
Enrico, sì, Ciuffo.
Sì. Enrico Ciuffo, assolutamente.
Sì, sì, no, poi mi ricordo l'episodio di Rubini torna a Piove di Sacco, gli fanno trovare tutta la...
viola,
tutta, cioè, la palestra viola, senza dubbio.
Non dare consigli alle avversarie di Salzano.
Vabbè, poi diciamo c'è un momento di stacco, c'è una rinascita e... c'è un ritorno con, raggiungendo anche la C2 regionale,
sì,
e, tra l'altro
con Gaddi forse,
sì, con Gaddi,
Nicola Gaddi, sì, Gaddi, forse un giovanissimo Gabriele Salvato, sì, anche nel, sì, roster, sì.
E vabbè, poi mi ricordo una promozione in Serie D qualche anno fa,
sì,
con Adriano,
con Primon, con Adriano Primon, sì,
certo,
sì, 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 sì.
E adesso
insomma le squadre che comunque la Piovese mette in campo, no Max, sono tutte, a partire dal mini basket fino all'under 13, under 14, under 15, le 17,
sì,
gold, 19 gold, quindi da sempre insomma punto di riferimento sul territorio, anche delle collaborazioni con Pontelongo e con altre realtà del territorio.
Sì, infatti c'è una squadra che si chiama, viene chiamata Saccisi, che è il CSI, che, sì, è la collaborazione tra Pontelongo e Piove di Sacco.
E penso ci sia anche Arzergrande. Arzergrande anche.
Sì, dove, sì, una, sì, colonna portante, figura storica e factotum della Piovese, che è Gigi Maggetto. Head coach della DR2.
La Pontelongo, sì, 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 sì. E poi fa anche mini basket da noi. Adesso non ho presente la categoria, se è Aquilotti.
Sì, devo averlo visto nelle foto.
Beh, ha fatto tornare la Befana.
Befana, quindi Aquilotti.
Ha fatto tornare la Befana.
Bene, sì, bene, sì, ecco, sì, abbiamo dato la cornice. Venendo invece a Lissa, confermato alla guida della prima squadra della Pallacanestro Piovese in questa stagione, abbiamo detto che la Piovese partecipa al campionato di DR2 maschile, poi ci siamo tirati giù tutti i gironi, la formula, quindi così finalmente parliamo della DR2.
Esatto, ne
dopo
approfittiamo,
aver parlato di Serie C e DR1. Dopo una prima stagione, quella scorsa 2024-2025, che vi ha visti molto protagonisti nella prima fase, nel girone sud con 23 vittorie e 7 sconfitte, e siete arrivati fino poi alla finalissima per essere, sì, promossi in DR1, persa 2-1 con Roncaglia, con la curiosità tra l'altro che è caduto sempre il fattore campo,
sempre,
se non ricordo male, di due campi anche molto caldi, Piove di Sacco,
certo,
per il tifo, in gara 1 e gara 3, e comunque Palaponte di San Nicolò, comunque, certo, particolare anche perché è un po' più piccolo,
sì, sì,
molto... Quest'anno nuovamente protagonisti del girone sud, come sta andando?
Sta andando bene, dai, abbiamo la squadra un po' rinnovata,
sì,
ho perso qualche giocatore rispetto all'anno scorso, ne ho perso un altro quest'anno che è Alberto Lazzarin, che è andato, ha voluto avere più spazio nel giocare, va andato a Pontelongo, ho già perso Andrea Vieno, che si opera lunedì 12 alla spalla.
Lui è storico, classe
duro,
93 della Piovese.
Ha tenuto capitano fino all'anno scorso, anche quest'anno in veste di vice allenatore, di vice capitano, però lo perdo. Quindi siamo un po' rinnovati, abbiamo perso qualcuno, è arrivato qualcuno di nuovo. Stiamo facendo il nostro campionato, dobbiamo crescere ancora, molto margine di miglioramento. Vediamo, dobbiamo lavorare, non pensare a niente, poi vediamo quello che succede a fine campionato, dove arriviamo.
Anche perché la cosa bella, no Max, di questi campionati totalmente amatoriali, nel senso che chiaramente si gioca per divertirsi,
certo,
perché piace, e da dopo lavoristi, da dopo studenti, è che comunque presentano gironi da 16 squadre con 30 partite come la Serie A, quindi comunque lunghissimi.
È duro, secondo me è un campionato duro, però anche allo stesso tempo stimolante, e noi per il momento siamo primi a pari merito con Rovigo, abbiamo perso due partite giuste perché non abbiamo giocato come sappiamo, ne abbiamo vinte magari anche qualcuna che non meritavamo,
persa qualcuna all'overtime che si poteva
all'overtime vincere. Che erano sopra di 20, vabbè, però è giusto prendere anche le mazzate sui denti. Dobbiamo prenderle, vediamo come va. Sicuramente l'obiettivo è migliorare e cercare di portare anche più giovani possibili dentro il mondo della prima squadra. Sicuramente tanti allenamenti ne abbiamo, tipo stasera andrò con altri tre giovani 2007-2008 a giocare con noi, vediamo, insomma non abbiamo obiettivi dichiarati, però sicuramente Piove meriterebbe una piazza importante. L'anno scorso siamo andati vicini partendo da zero, ma proprio zero, perché l'anno scorso quando mi ha chiamato Gigi Maggetto gli ho detto ok, vengo. Pensavo, dopo il primo allenamento abbiamo fatto per conoscerli, questo va di qua, quello va di là, e gli faccio a Gigi, ma abbiamo gente per fare per fare la squadra o no? E da lì ho dovuto lavorare molto sull'entusiasmo dei ragazzi, li ho visti veramente tristi, tristi, portare un po' di sorriso. Poi abbiamo iniziato, poi abbiamo perso dopo due partite Mario Scarin,
sì,
perché con la figlia e allenare non ce la faceva.
Che comunque, insomma, per la categoria un giocatore
è un signor giocatore, quindi abbiamo fatto quasi più di metà anno senza di lui. Poi è rientrato, poi ha rismesso, poi quando è rientrato stava bene, si è fatto male con Propace, voleva giocare anche gara 3 di semifinale, ma gli ho detto Mario con quel ginocchio là no, poi in finale ha voluto giocare, poi si vedeva che non era proprio al top.
Anche perché lui è un Caglia, certo, quindi c'erano amici rivali.
Gli piaceva anche questa sfida. E sfortunatamente abbiamo perso la finale 2-1, che però il fattore campo, se devo essere sincero, e io da scaramantico l'avevo un po' letta, gara 3 non abbiamo giocato nel nostro...
Ma a Sant'Anna dove avete giocato?
A Sant'Anna, dove? Due o tre anni fa, sempre a Piovese, aveva perso un'altra finale con Albignasego di promozione.
Ah, sì.
Però c'era il referendum di qualcosa.
Sì, perché poi la particolarità di Piove di Secco è che ti dicono no, dai quei 20 km che ci separano sulla Piovese. E, stiamo costruendo un'altra palestra. E tu guardi a Padova e dici, vabbè, ma Padova? No, Piove di Secco. Ma non avete già il Pala Junior Borgorossi, sì, Sant'Anna? Ma ne facciamo un'altra, perché quella dei costi di gestione... Allora dovete almeno salire di livello, no Max, sulla prima squadra, perché sono tutti campi molto belli. Comunque il girone sud nel quale voi siete stati inseriti vede 14 squadre padovane, abbiamo individuato Max altre 6 squadre padovane anche nel girone nord, per un totale abbiamo fatto una tabellina di 20 squadre padovane su 64 della DR2, quindi il 31%, 31,25, so che tu sei preciso. Quindi un campionato fortemente padovano, perché la seconda provincia rappresentata è Treviso con 13 formazioni pari intorno al 20%, poi c'è con 11 formazioni Verona, con 10 Venezia, si scende alle 7 Vicentine, alle 2 di Rovigo inserite nel vostro girone, Nuovo Basket Rovigo e anche ovviamente Rodigiu, e una sola di Belluno che è una formazione che è stata inserita nel girone nord. Questa settimana va in scena appunto Piovese, Monselice, Max, e già una gara interessante per il Nuovo Basket Rovigo e per la Sacolongo,
il Poc
da Poc, che è terzo in classifica in questo momento, quindi si arriverà al prossimo weekend di gioco, quello del 15 gennaio più o meno, con un possibile testa a testa
scontro,
o comunque uno scontro al vertice, ecco, mettiamolo lì, di una squadra, forse quella di Rovigo, che è la più ambiziosa da un punto di vista anche di investimento di risorse, no? Abbiamo visto anche dallo stesso coach Max Guerra, il vice Tarquini, i giocatori che hanno preso, che sono tutti anche di categoria, non tutti, ma molti di categoria superiore.
Hanno fatto un mercato bello, abbondante, e poi loro hanno anche
hanno dichiarato gli obiettivi, di salire, certo.
Quando fanno le cose le fanno fatte bene in tutto e per tutto. E
ricordo la querela estiva sull'arrivo di un giocatore che poi hanno liberato, perché potesse fare la Serie C con UBP.
Ma hanno preso giocatori da Est.
Sì.
Poi che hanno preso? Hanno preso un lungo di Arcella, che mi sfugge il nome. Poi hanno comunque Tiberio, che per la categoria può essere devastante, e poi Max Guerra è un signor allenatore, insomma hanno tutte le carte in regola.
Lo sottolineiamo, Max, perché così parliamo anche della formula. Alla fine nei quattro gironi, che sono il girone nord gestito da Vicenza, il girone est gestito da Treviso, quello ovest gestito da Verona, il sud gestito da Padova, dove è inserita la Piovese, sono gironi chiusi, è come se fossero quattro leghe distinte, essendo tutta, è comunque di R2 Veneta, però non ci sarà un interscambio o comunque un'intersezione tra gironi, quindi le prime otto di ciascun raggruppamento andranno ai playoff. Ci sarà una retrocessione diretta in R3 e poi ci saranno quattro squadre che accederanno ai playout dalla dodicesima alla quindicesima in classifica per determinare un'ulteriore retrocessione. Quindi è importante in questo senso sottolineare il valore di Rovigo, di Saccolongo, di Selvazzano, delle altre squadre del vostro girone, perché quelle saranno le avversarie fino in fondo.
Ci sono varie squadre secondo me importanti, anche la stessa il POC di Saccolongo, una squadra forte e con molta esperienza,
che due anni fa ha perso la finale, forse
sì, ha perso con Este,
con Este. E anche se è rinnovata come formazione un po' rispetto,
beh, hanno tenuto secondo me un blocco rispetto a l'anno scorso, hanno aggiunto un paio di elementi
forse,
ma a memoria adesso non lo so, ma forse sono rimasti gli stessi, forse Favaro che giocava a Petrarca, e poi cioè, sono due squadre secondo me molto belle e anche giovani, soprattutto Rodigio, che è una squadra giovane, che tra l'altro io mi sento ogni tanto con Carlo Canton, e poi c'è Selvazzano, che è allenata da Celi, ma c'è anche Enrico Cogo, insomma non uno qualsiasi. Poi c'è la stessa 90, anche se sta trovando un po' di difficoltà adesso, però insomma è una buona squadra. Poi non vorrei dimenticarmene altre, però è un bel girone tosto, anche come io ho visto bene anche con Selve,
che è sempre comunque un campo impegnativo.
Ho visto bene con Selve
c'è comunque tra le squadre storiche Max, Padovane, Redentore Est, che ha avuto anche come un po' piove di sacco e sali e scendi dalla DR1, e quindi l'Arcella insomma storica formazione, il nuovo hangar, nel senso che è sempre il solito hangar, ma il campo è nuovo, no Max? Hai avuto occasione di vederlo anche forse?
No, non ancora, ma conto di...
Ho giocato, molto bello, molto bello. Fatto i complimenti a Costantino, ha fatto veramente un bel campo. Poi c'è Propace insomma con Adriano.
Come ti sembra il livello del vostro girone? Avete avuto occasione di fare amichevoli per quello che poco che vale, nel senso che poi appunto voi dovrete battere o comunque vi batterete fino in fondo con le stesse, quindi sapere che il girone nord o est o ovest siano migliori vale poco, però era più una curiosità se avete
Io ho fatto amichevoli con Vigo d'Arzere inizio anno, con Solesino, con i Brenta Gunners, perché io allenavo lì qualche anno fa e ho fatto un amichevole con loro. Secondo me loro sono una buona squadra, hanno avuto un po' un periodo difficile, poi si sono ripresi, hanno anche vinto il derby con Cittadella, che non l'avevano mai vinto in tutti questi anni qua, da quando sono andato via io. E però dopo non so il resto com'è. Penso che un'altra, leggendo i nomi, Dolo che è andato in Baie, che è andato a Lomma, insomma avevano già una buona squadra l'anno scorso, però il resto dopo non
è poi ogni provincia, ogni girone si va a definire. Citiamo le sei squadre padovane del girone nord, che sono la Virtus Padova, che deve essere nei primi posti se non prima in questo momento, l'Horus che affronta il campionato con la formazione di fatto Under 19 Gold, l'Olimpia Campo San Piero, appunto li citavi tu, i Brenta Gunners e il Cittadella Basket, oltre a Nuova Pallacanestro Dese. Quindi queste sono le padovane. Volevamo un po' entrare, Max, nel roster di coach Lissa e chiederti, noi partiamo da un elemento sicuramente che sta facendo bene da un punto di vista realizzativo, anche perché ha un percorso suo personale di Serie C e di DR1, che è Samuele Paoli. Nuovo arrivo, diciamo.
È stato una cosa all'ultimo e così arrivato perché è amico di Matteo Rigato, perché hanno fatto penso giovanili insieme, e è arrivato a fare un allenamento, mi fa guarda, a me non mi dispiacerebbe venire qua, anche perché per me adesso la cosa più importante, voglio concentrarmi a fare allenatore, e noi comunque eravamo un po' scoperti in quel ruolo lì, perché appunto avevamo avuto delle defezioni durante l'anno scorso, e ho detto ok, lui è stato veramente chiaro, la sua prima la sua prima idea è fare l'allenatore, certo. Adesso viene, insomma, vediamo, è un ragazzo a posto, ben integrato col gruppo.
L'anno scorso in forza la DR1 di Albignasego, sì, che sì, ha perso la finale contro Limena.
Diciamo che anche lui doveva venire da noi, perché c'è quello che è successo l'anno scorso a lui, esatto, è successo a noi, quindi
c'è una redenzione,
siamo uniti.
C'è una redenzione comune. Ma parlando dei tuoi giocatori più esperti, oltre allo storico Andrea Viena del 93, sì, c'è un suo coetaneo che è Nicola De Gobbi, e poi hai Filippo Favaro, sì, del 97, e appunto tre ragazzi del 99 che sono Samuele Paoli, Matteo Rigato che è capitano, e Alessandro Costantini. Questo è un po' il gruppo, chiamiamoli più vecchi, ma sono ragazzi che, tolti un paio, sono tutti sotto i 30 anni.
Sì, 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 sì. Nicola De Gobbi è lì da un po' di anni, adesso lui allena anche l'Under 19 perché ha preso il patentino per allenare. Poi abbiamo Filippo Favaro, che è ritornato dopo un anno, appunto, che ha voluto fare un'esperienza a Conselve, è ritornato, e, perché lui ha sempre giocato, sì, a più di sacco. E Andrea, abbiamo detto che comunque deve operarsi. Abbiamo anche qui Costantini, che anche lui è amico di Rigato, e anche lui cercava un'altra squadra. Piazza. Abbiamo preso anche lui, però adesso sta ritornando da un infortunio al ginocchio, infatti ha fatto 4-5 partite lui giocava già a Roncaglia.
E poi tutti gli altri sono sostanzialmente tutti ragazzi giovanissimi, sì, nella quasi totalità, penso se non totalità, prodotti proprio interni alla Piovese. Potremmo citare Minorello Francesco, che sta facendo bene, ma non vogliamo togliere meriti a nessun altro o aggiungerne a qualcuno, insomma, non... Tutti i ragazzi che da quel punto di vista ti stanno dando soddisfazioni, immagino.
Sì, guarda, cioè io l'anno scorso sono stato contentissimo dell'annata che abbiamo fatto, soprattutto perché ho trovato dei ragazzi disponibili a lavorare in allenamento e poi anche in partita. E è stato un peccato aver perso la finale, però diamo il giusto merito anche a Roncaglia, perché ha meritato, secondo me. Tutti e due meritavano, allora sono stati più concreti in gara 3. Noi secondo me l'abbiamo persa la finale in gara 1, non siamo stati come dovevamo, però è un gruppo bello, perché comunque tanti sono da un po' di sacco. Bellesso Federico, che è un, sì, 2005, certo. E poi abbiamo Cecconello Andrea, abbiamo Michele Lorenzo, che è un 2008, Minorello, abbiamo Zatti Federico. Abbiamo altri giovani che vengono a allenarsi, abbiamo Rosin Daniele, che viene da ex Solesino, ha fatto qualche anno là a Solesino, poi ha fatto un anno al Nuovo Basket Rovigo, che è un 2003, che anche lui avevamo preso l'anno scorso, ma non ha mai giocato perché si è infortunato inizio stagione.
Quest'anno ha la possibilità di giocare.
Ha dovuto operarsi e adesso ha ripreso quest'anno, insomma. Diciamo che il gruppo c'è, cerchiamo di fare meglio l'anno scorso.
Beh, direi che sì.
Allora... Se così si può dire.
Ok, allora direi che con questo legittimo, sano auspicio è il momento di ripartire anche nell'anno solare 2026 con l'ineluttabile, ma soprattutto meravigliosa presenza del professore all'Università di Padova, Lettere e Filosofia in particolare, Simone Grigoletto, che Max non ha mancato di darci il suo prezioso contributo.
No?
E allora palla e microfono a Simone!
Cari Nick e Max, per prima cosa buon anno, che sia una seconda parte di stagione entusiasmante e ricca di storie interessanti qui al podcast. E mi sembra il caso di dirlo, se mai Pick and Pod dovesse continuare una ulteriore stagione, siamo ufficialmente entrati nell'anno in cui si potrebbero festeggiare i 5 anni di podcast. Insomma, il primo lustro di puntate sarebbe un traguardo non da poco in questo 2026. Veniamo a noi e nello specifico a ciò che di norma si fa nelle prime settimane dell'anno, i propositi di inizio anno. Quali sono gli obiettivi che ci poniamo per la nostra vita privata e professionale e quella sportiva? Beh, per la verità Lo sport, come abbiamo detto altre volte, è un luogo privilegiato dove allenarci e prendere delle decisioni in vista di un obiettivo futuro. A che campionato mi iscriverò con la mia squadra di ragazze o ragazzi il prossimo anno? Dove andrò a giocare? Riuscirò a correre una mezza maratona e una maratona intera? Insomma, le atlete e gli atleti di successo sono in prima istanza dei campioni nello scegliere il percorso giusto, la sfida giusta, il contesto di allenamento giusto e così via. Il tema della scelta è un tema classico, per certi versi il più classico, del mio settore scientifico, l'etica, e per capirci qualcosa di più basta vedere la rappresentazione delle virtù cardinali, nello specifico la prudenza, che per i greci era la phronesis, la saggezza tanto cara ad Aristotele, ovvero la capacità di scegliere. Prudenza della quale Giotto, nella Cappella degli Scrovegni, ci regala una raffigurazione magistrale. Vi invito ora a fare una cosa. Prendete in mano il vostro smartphone e digitate Giotto, Cappella degli Scrovegni, Prudenza. Ecco che siamo ora di fronte ad una donna che siede su una cattedra e quindi la cui formazione è di grado alto, il più alto probabilmente. Si guarda allo specchio, conosce se stessa, conosce quindi il presente. Sulla nuca, qui il colpo di genio del pittore toscano, c'è un secondo volto di un uomo barbuto, anziano, saggio, che conosce quindi anche il passato. Torniamo allo sport e vediamo cosa Giotto direbbe se fosse ospite a Pick and Pod. Saper scegliere un obiettivo sportivo vuol dire aver consapevolezza di sé, ora, e avere memoria e una rappresentazione verosimile, direi, dei propri risultati passati. In questi termini, lo sport può essere palestra di saggezza.
E allora, grande prof, che carico. So che ha ascoltato la puntata precedente andando a correre, tra l'altro forse parlava di se stesso quando parlava di correre mezze maratone, chi lo sa, o forse del nostro ospite precedente che era proprio Gennaro Ferro, esatto, che sta preparando le sue folli corse contro il tempo, no, l'Ironman fondamentalmente per l'anno 2027, se ricordo bene, esatto, la chiacchierata in mezzo a altre tappe intermedie, ed è sì un motivo, o meglio è questo un periodo in cui aumentano le iscrizioni nelle palestre, no? Ci sono due momenti dell'anno in cui aumentano gli iscritti nelle palestre, che è settembre, di solito al rientro dalle ferie, e gennaio, perché gennaio costituisce con la fine dell'anno solare precedente e l'avvio dell'anno solare nuovo, un momento nel quale ci si fa un po' di introspezione, si guarda al passato, si guarda al presente, ma soprattutto al futuro, con quelli che vengono chiamati i buoni propositi, ma che uno faccia dei cattivi propositi.
Si fa anche la prova costume?
Da quella in estate, come okay, sempre, anche se a carnevale.
Costume.
Ogni scherzo vale. Quindi. I propositi che poi vengono di solito trasformati o declinati in obiettivi, diceva giustamente il professore, soprattutto nell'ambito dello sport, che è un contesto ideale dove sperimentare il discorso di prendere delle decisioni. I nostri giocatori, le nostre giocatrici prendono costantemente delle decisioni in campo. So che tu sbuffavi perché pensavi alle decisioni sbagliate.
No, vabbè, vai avanti.
E noi stessi come allenatori o i dirigenti delle nostre associazioni sportive, ma si prende lo sport è in questo senso sì una palestra di vita che ti può aiutare, che ci può aiutare a prendere delle decisioni. Quindi il professore dice: questo 2026 andremo a intraprendere il percorso giusto, la sfida giusta, il contesto giusto, e ci dà un'immagine bellissima, quella della Cappella degli Scrovegni con la prudenza di questa donna sulla cattedra, e in sostanza Giotto, se fosse al nostro microfono Max, ci direbbe che noi questi propositi, questi obiettivi dovremmo sceglierli con consapevolezza del presente, evidentemente, quindi delle nostre capacità, e ma anche guardando al passato, quindi in questo senso la memoria, il vecchio sulla nuca, perché è da lì anche che si riparte per poter forse fare delle scelte migliori o diverse.
Non cambiare campo per gara 3.
Infatti.
Esatto.
Può arrivare a gara 2.
Hai già chiesto a gara 2.
Guarda le date.
Non lo so. Spero non ci siano più referendum o cose del genere. Che tra l'altro, le due partite che abbiamo perso, non ci siamo allenati solo una volta a settimana perché la palestra era occupata, perché c'è stato le elezioni del Veneto, sì, quindi certo. Noi avevamo solo un allenamento, ci siamo allenati una volta solo.
E questo dimostra che la politica interferisce negativamente con lo sport.
Però non dobbiamo dirlo, non dobbiamo farci nemici tutti i politici locali.
Tanto le palestre non me danno lo stesso.
Anche questo è vero. E quindi, guardando al passato ma anche al presente, per quello che riguarda ovviamente la pallacanestro piovese, la DR2, quali sono i buoni propositi e gli obiettivi di questa, diciamo, 2026, nel senso, una squadra li fa più magari certo. A settembre che in itinere, e poi quelli che sono magari i tuoi, invece, se hai qualche particolare buon proposito o obiettivo personale che si può dichiarare al nostro microfono per questo anno solare.
Vuoi che prenda un pezzo di ferro, tocchi ferro? Cioè.
No, magari, non so, magari lui si è appena iscritto in palestra e non lo sai.
No, io da quando ho smesso di giocare, che penso che l'ho fatto, insomma, sono 10-11 anni, l'ultimo anno l'ho fatto con Hans a Limena, e avrò corso due volte in 11 anni. Quindi, e non ti dico neanche la data in cui ho corso, me la ricordo ancora, due volte il 15 di agosto, cioè proprio sono proprio matto per fare una corsetta, ho detto no, ho proprio smesso su quell'ambito là. Obiettivo, no, mi piace la parola prudenza, sicuramente. L'obiettivo è veramente far meglio dell'anno scorso, però è un obiettivo difficile perché, andando sul concreto, le squadre buone sono tante, poi dipende come arrivi, dipende dagli infortuni, dipende da tante, ci sono tante variabili, quindi non, tu l'obiettivo te lo poni, però con prudenza, nel senso, se arriva bene, se non arriva almeno dobbiamo fare il massimo che possiamo delle nostre possibilità.
Sì, poi ci sono tutti quegli step intermedi, no? Che può essere l'adattamento da una settimana all'altra, certo, su una cosa che magari abbiamo mostrato in campo di dover far meglio, certo, difensiva o offensiva. Quindi, diciamo, quello è il riferimento finale, il macro obiettivo, e poi strada facendo, se tu dovessi individuare così uno in attacco e uno in difesa, due ambiti su cui vorresti che la tua squadra nell'arco, non so, di un mese fosse migliore, quali potrebbero essere?
Allora, sicuramente in attacco giocare meglio senza palla. E nell'ambito difensivo,
prima, poi guardavo i numeri, in realtà 74 quasi punti max segnati e 61 subiti,
sì, se non ho letto male. In difesa rispetto all'anno scorso dobbiamo migliorare. Poi là dipende appunto dai giocatori, che ti possono permettere, come l'anno scorso noi abbiamo basato tanto la nostra ottima annata anche a livello difensivo, e quest'anno magari abbiamo qualcosa in più di talento a livello in attacco, magari siamo meno performanti in difesa, però secondo me è più una questione mentale dei ragazzi, perché anche i ragazzi di quest'anno
non è che gli manchino i mezzi,
non gli mancano, dice, i mezzi, anzi, e quindi magari quello potrebbe essere un mio obiettivo, però magari senza prudenza qui a provarli
lì,
a
farli, schiacciando la tavoletta dell'acceleratore,
a farli diventare molto performanti e por di più in difesa, perché possono
anche perché Max la difesa è ovviamente favorita, parlando di difesa del singolo giocatore, quindi sì, in questo caso, da dei mezzi fisico-atletici, certo, nella media o sopra la media. Però quante volte abbiamo visto giocatori con mezzi nella media o leggermente sotto la media comunque essere importanti, perché la testa li portava ad avere capacità di anticipazione o una grinta,
la bava, la,
esatto,
bocca, la grinta.
Quindi quelle cose anche più difficili da allenare, forse, no?
Secondo me quasi un po' devi avercele. Ma sotto canestro si fa sportellate bene o?
Allora, si fa i miei, insomma, tendono più a giocare
perimetrali.
Però se, anche lì, quando vogliono, possono farlo anche loro. Ecco. Però diciamo che i miei sono molto educati,
frontali,
educati,
purtroppo,
educati
nel senso, nel contatto,
sono bravi ragazzi
bravitosi, come si dice in questi casi.
E scusa, e i fischi arbitrali premiano questa bravura l'educazione? No, forse meglio che non rispondi.
No, dai, devo dire che sinceramente, dai, non ho sono bravi anche gli arbitri, dai, non stanno... sono... come li facciamo noi gli errori, li faccio io, perché ne faccio tanti anch'io, cioè non è che sono esente, però secondo me qualche passo in avanti negli ultimi anni l'ho visto.
E considerando che, visto i numeri, sono stati, c'è gente che fa 6 partite a settimana, 7 partite a settimana, cioè comunque si gioca venerdì sera, anche gli arbitri hanno una settimana di lavoro sulle spalle.
No, no, poi da noi è venuto anche ultimamente Elmi, che adesso penso che sia
in B?
In B.
No,
forse a due, scusa, a due maschile,
quindi
sicuramente
è venuto anche lui, insomma, io l'ho visto forse nelle prime sue apparizioni qualche anno fa, adesso che è arrivato in A2, insomma, bene.
Sì.
Sai cosa notavo? Che vengono e però non arbitrano con la spocchia di dire io sono l'arbitro di alto livello, vengo a arbitrare voi poveri cani. Si impegnano, quindi è estremamente interessante questo, cioè è un cambio di mentalità secondo me abbastanza epocale a livello arbitrale.
A prescindere dal fischio che puoi condividere o non condividere, mi piace che magari con un arbitro puoi parlare, ma anche una roba veloce,
certo.
Cioè non fare ecco, però su questo secondo me sono migliorati,
sono d'accordo.
Va bene, quindi dopo, per quello che riguarda invece il gioco senza palla, una pallacanestro che va invece verso, o meglio è già nell'epoca dei ball handlers, plurale, dove insomma il palleggio è strumento essenziale per prendere vantaggio, è un lavoro da migliorare da un punto di vista di rispetto dell'iniziativa del compagno che ha la palla, o proprio di meccanismi di poter prendere vantaggio con dei blocchi lontano dalla palla o dei tagli, ecco, che volevi migliorare?
No, allora, il fatto di come muoversi, tipo tanti non prendono contatto per prendersi la palla, per cercare la palla, o tanti si muovono a caso senza vedere se appunto, come dicevi te, chi ha la palla in mano attacca, è inutile che gli vado
a
incontro,
togliere spazio,
a togliere spazio. Per questo poi, e comunque leggere anche la difesa, cosa ti lascia, cosa ti permette di fare, a giocarci contro, anche per quanto riguarda, non so, mi viene in mente quelle squadre che mettono pressione, invece di andare dritto verso la palla senza prendere contatto,
chiaro,
se ti toglie la possibilità di andare a prendere la palla, andiamo in backdoor, cioè gli vorrei un po' più che leggessero, non che guardassero solo lo schema da fare, un po' più, e lì secondo me viene fuori anche l'intelligenza del giocatore singolo, e secondo me è anche, gli dai libertà ai ragazzi
di potersi esprimere,
certo.
È un lavoro un po' più lungo,
è lungo,
chiaro,
difficile,
però insomma il tempo c'è, perché manca tutto un intero girone di ritorno, più ancora due gare del girone d'andata, quindi
posso dirgli grazie?
Vai.
No, siccome cioè, sembrava avesse visto la mia squadra di piccoli, che sto lavorando proprio su questo, quindi sentire che c'è questo bisogno a livello senior mi...
No, ma secondo me, cioè, io me ne sto rendendo conto, dico, l'anno scorso a me è servito tantissimo e sono cresciuto tanto, forse perché non c'erano obiettivi, nel lavorare e basta, senza guardare la classifica, che a volte noi allenatori guardiamo anche troppo la classifica.
Sì, e poi magari allora per far sì che quella classifica sia quella che vorremmo, a volte ci rigidiamo.
Bravissimo. Invece l'anno scorso ho lavorato...
Per il gusto di lavorare.
Per il gusto di lavorare. E devo dire la verità, merito anche dei ragazzi.
Che ti hanno seguito.
Perché all'inizio mi hanno seguito e mi hanno dato anche loro la voglia, la motivazione. Perché pensavo una cosa, invece mi hanno dato l'esatto opposto, soprattutto anche a livello difensivo. Vedevo che loro erano, tra parentesi, dei cani, se lo dicevano in sui atoli, essere dei cani in difesa. E a me là ha gasato tutto quanto, e da quello siamo partiti anche a dare delle regole in attacco. Penso che noi abbiamo dimostrato anche di giocare una buona pallacanestro, con i nostri limiti, per carità. E adesso dobbiamo solo continuare, siamo partiti da una buona base. Mi sarebbe piaciuto.
Ma dici che quest'anno sentano un po' di più la pressione di una finale persa, o da quel punto di vista c'è comunque la stessa serenità di dire andiamo avanti giornata per giornata?
No, secondo me hanno molto dispiaciuti, come del resto
una finale persa
sembra normale, e quelli che sono rimasti speravamo che qualcuno, quelli che sono andati via, magari restassero, perché sarebbe stato bello continuare
perché sono
anno.
Comunque campionati nei quali il gruppo e l'amicizia, sì, e lo stare bene insieme sono ancora più importanti che in tanti altri campionati, visto che insomma non ci sono, certo, altri tipi di remunerazione, no, se non lo star bene e divertirsi insieme, certo, ecco questo.
Però insomma adesso un passo alla volta. È ovvio che adesso ho trovato una squadra a settembre che comunque è consapevole.
Aveva già fatto quel percorso, quindi in questo senso avete già quella nuca, sì, di chi guarda, sì, all'anno, sì, scorso, sì, 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 no? In, sì, qualche modo. Cioè,
noi guardiamo.
Quel vissuto insieme c'è già.
Però da una parte, ecco, un errore che magari ho fatto io inizio anno è pensare di riproporre la stessa squadra l'anno scorso. Mm. Appunto, soprattutto come parlavamo prima, difensivamente, sì, non potevo pensare di ritrovare la stessa squadra dell'anno scorso, perché appunto ho interpreti diversi,
certo.
Mi ci è voluto un po', devo dire la verità, faccio mia colpa, però loro comunque, capendo quello che gli chiedevo, mi hanno dato qualcosa in più anche loro.
Bello.
E quindi no,
insomma,
io sono...
dai, bisogna seguirla sta Pevese, e in particolare questo girone con 14 formazioni padovane.
Questo è bello anche perché dimostra che anche quella che era una volta la promo,
sì,
cioè si può continuare a crescere e migliorare sia da un punto di vista di staff tecnico sia da un punto di vista dei giocatori.
E abbiamo detto promo dopo tanto tempo in questo episodio, pensavo che ci saremmo caduti prima, Max. A meno che io non l'abbia detto senza rendermene conto,
l'ho detto io per prima.
Non avevamo fatto la scommessa su chi sarebbe caduto prima. Sì, l'avevamo fatta invece, hai perso tu la scommessa.
Pagherò da bere.
E quindi ti rubo la domanda: dove, quando e soprattutto perché hai iniziato a giocare a basket?
Allora, io di mio sarei un pallonaro,
proprio... ma anche appassionato, nel senso che guardi partite di calcio e tifi?
Sì,
che
sì,
squadra,
sì,
tifi?
Devo dirlo.
Beh, non so, se vuoi farti dei nemici.
Abbiamo fatto 1-1 ieri sera. Okay. Io sono rossonero.
Rossonero, ok. Rossonero. Ah, 1-1, perdevate 1-0 col Genoa.
E taci,
sì, tra l'altro. No, io puntavo per il fantacalcio sul fatto che Malinowski facesse mezzo punto in più.
Hai fatto l'assist.
Mi sono fermato a 71,5, però. Ho perso 2-1. Vabbè. E quindi tifoso, quindi tu sei quello del Milan, della fine del Milan di Sacchi,
sì,
e degli invincibili di Capello, perché siamo coetanei, lo possiamo dire.
Sì. Io avevo il berretto di Rud Gullit con le treccine regalato a mio zio, quindi...
Il berretto con treccine annesse?
Sì, c'è, bellissimo, adesso non ce l'ho più, però c'avevo, mi ricordo.
Quindi ci stai dicendo che sostanzialmente hai iniziato a giocare a calcio da bambino?
Sì, il mio primo sport è stato calcio, però poi mia mamma ha visto che tornava a casa con le robe sporche, infangato, mi fa... meglio di no.
E chissà se è proprio quello uno dei motivi del successo del tuo amato calcio a 5, caro Max, il fatto che sia una forma di calcio ma senza il fango.
Senza il fango.
No, poi ho fatto nuoto, però non riuscivo a portarmi mia mamma, perché mia mamma era da sola e quindi non poteva portarmi. Io comunque andavo a giocare ogni tanto al campetto di Limana, e lì Leopoldo mi ha visto giocare.
Leopoldo campetto Carato, quello dietro alla,
cioè, dietro la palestra.
E prima di lui esisteva anche un altro campetto, ma lui era ancora nato.
Ho scoperto.
E conoscendo mia mamma gli fa: ascolta, me lo mandi. Ah, guarda, è là, domandaglielo. E da là sono andato a giocare a basket.
Ma di che età stiamo parlando? 8-9 anni o più grande ancora?
7.
Ah, ok,
sette,
quindi sette. Seconda, terza elementare.
Le cronache sul sito di Papa Fox dicono, sul blog di Papa Fox dicono 7.
Grande.
Perché hai tutto così salutiamo Adriano.
Grande.
Volpin.
Sì, sì, 7 anni, ho iniziato con Leopoldo, con il Limana, e da lì
hai fatto tutta la tua
fila. Sì,
certo,
sì.
Ne parlavamo fuori onda che hai anche un passaggio dal Limen al Petrarca per i cadetti nazionali,
sì,
con delle finali all'Interzona con coach Giovanni
Ricci,
che sì, salutiamo anche Gioricci.
Grande.
E compagni di squadra come 85 c'era già Michele Benfatto con te.
Benfa, sì, Benfa giocava poco perché aveva sempre qualche acciacco.
Era ancora giovane dinoccolato,
però sì, aveva appena qualche anno che aveva iniziato,
sì,
giocava con gli occhiali.
Con gli occhiali, certo.
E io ho ancora in mente le due partite con la Benetton che abbiamo vinto. Forse abbiamo fatto l'ultima partita giocata a Treppini, abbiamo fatto a noi una domenica, se non vorrei dire una cosa errata, e che gli faccio l'assist e lui schiaccia, penso, con Crosa, con Andrea Rosarioli, che
okay,
lo marcava
dall'altra parte,
e alla Benetton c'era Michele Gherardini,
assolutamente, sì,
e abbiamo vinto in casa e siamo andati a vincere sempre con quasi la stessa azione, anche ritorno da loro alla Ghirada.
Alla Ghirada, certo.
E ci ha permesso di andare
alla Ghirada, di andare all'interzona.
Sì, 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 sì. Perché c'era, beh, c'era Frank Paul,
certo, che ci ha lasciati in
autunno. E poi avevo Tommaso Ungarello, Jack Gomiero,
certo, di Montegrotto,
sì, Alberto Romeo. Poi c'era, quell'anno là è stata un'unione tra Limana e Petrarca, sì. Quindi c'era altra gente da Limana. E
84-85 come anno di, sì, nascita, diciamo, sì, sì, sì. E dopo c'è un ritorno a Limena e qui hai un po' più o meno un'alternanza tra Limena, un po' di Propace,
sì,
giusto, arrivando fino in Serie C, chiaramente,
sì. Sì, sì, sì,
e
sì.
Quali sono di questi anni, così, anche le stagioni più belle o che ti ricordi perché o come squadra avete ottenuto un buon risultato, come la promozione in C regionale nel 2002-2003, giusto, con Limena,
sì, sì.
Oppure nel quale sei stato protagonista tu, non so, in più di qualche altra stagione?
No, mi sono piaciute l'anno che siamo andati su in Serie C con il Limena,
sì.
Anche perché ho conosciuto Emiliano Rizzo, quindi
un grande
compagno di squadra.
Ah, sì.
E tra l'altro quell'anno là lui aspettava, ha saputo di aspettare la sua figlia, quindi me lo ricordo. Poi quell'anno là ho vinto anche, siamo arrivati primi con gli juniors regionali in una finale col Cittadella. E l'anno dopo infatti
chi era il vostro coach in quel periodo?
E Mauro Sandon, quindi dell'Under 19, che tra l'altro mi sa che con l'Under 19 l'anno prima abbiamo giocato contro di te, a Selvazzano, che
può
c'era
essere,
lui.
Può essere.
E poi sono andato alla Propace e il primo anno di Propace è stato bello, perché eravamo veramente un gruppo di amici, con l'unico senior che era Nicola Bedeschi, che è arrivato con me da Limana, e c'era Luca Martinello,
sì, certo.
Francesco Pacelli, Ante Vukic,
Bojan,
insomma ci siamo divertiti. Un
gruppo
là.
Di mattacchioni.
Sì,
allora.
Sì. E poi è arrivato a metà anno, penso anche Marco Bersani.
Ah, super bello. Che poi è stato per quasi forse più di un lustro,
sì, sì, sì,
protagonista,
sì.
Anche poi nella sua versione 3P.
Sì, 3P.
Con
sì.
Proprio Sergio Bisello e Adriano Primon negli
Ciuc.
Anni Ciuc di D, C2,
sì, sì, sì,
C1,
sì, sì.
C regionale, C...
Sì,
sì, esatto.
Sì, sì. E poi ho fatto un anno con l'anno dopo in C con Picci De Nicolao, super allenatore secondo me, e c'era Giorgio Tonzi e quindi sì. Ho potuto giocare con lui e capire...
Ma è l'anno quello della promozione con Picci o sono saliti l'anno dopo?
L'anno dopo che io...
Con la squadra di Viscovic,
sì, Vukic, che c'era Andrea De Nicolao.
Andrea De Nicolao giovane,
che tra l'altro,
certo.
Andrea De Nicolao ha fatto un allenamento con noi.
un missile
io mi ricordo, mi ha rubato una palla e non l'ho più visto, era già canestro. Una cosa impressionante.
Quindi potremmo dire che ne hai già citati tanti di figure storiche della pallacanestro, sì. Padovana che hai incontrato lungo il tuo percorso. Se tu dovessi dire, beh, Leopoldo Carraro inevitabilmente non può non essere citato, giusto?
Io sono orfano di padre da quando ho 11 mesi, secondo me lui è stato il mio padre a livello cestistico, su tutto, anche quando ho avuto gli infortuni, mettono a mollare, dai, vai. E secondo me... Era visionario, lui 20 anni fa, se pensi che andava via con la sua macchina a portare le scarpe in,
certo.
Giro, era già, non so, tipo il Corriere Amazon di adesso che ti porta.
Aveva già capito che andare nelle palestre a far vedere la personalizzazione della scarpa, eccetera,
certo.
Era...
E poi credeva molto nel fatto che ogni società avesse il loro storia giovanile per poi portarlo in prima squadra. Infatti io lo ringrazio perché ha spinto per noi, soprattutto com'è andata bene, anche con qualcuno di più vecchio, e lui aveva sempre in mente i giovani, sempre. Anche la collaborazione con Petrarca,
certo,
Limena l'ha voluta lui.
Da quella
mi ricordo
idea.
Che aveva fatto un coprimario, ho scritto Colori Uniti, Padova, Limena, una roba del genere, adesso vado a memoria.
E altri coach o giocatori o compagni che poi citeresti tra le figure che insomma hanno caratterizzato il tuo percorso da giocatore o anche allenatore, se adesso poi Max vogliamo così capire anche come mai sei arrivato dall'altro lato.
Allora, come ho detto prima, Picci, De Nicolao... Per quanto riguarda, se devo dare a qualcuno un qualcosa, lui la fiducia, perché non io ero infortunato, mi ero operato la caviglia, Lui aveva quattro playmaker, tra cui io, quindi io ero l'ultimo, quindi dovevo ancora vedermi, e ha mandato via due ragazzi, ha detto ti aspetto te, e come primo playmaker c'era Giorgio Tonzi. Quindi là mi ha dato già fiducia, senza ancora dovessi entrare in campo, neanche Brian Army. È stata una cosa molto bella, e poi con lui scherzavamo, mi chiamava Alessi, e c'era anche Martino Gabaldo, insomma... bellissimo, cioè ci prendevamo in giro,
che
era...
per i non boomer è stato un cane, no? Max, sì. Era un pastore. Che tipo di cane era? Alessi, torna a casa Alessi.
Alessi torna a un pastore tedesco.
No, sì, Alessi sì. No, era un ex, no, Shetland, sì, forse, no, forse cane, sì. Pastore, sì. Comunque sì.
Cane da pecore,
forse sì.
È stato veramente super lui. Poi anche Adriano Piemone alla Propace, certo. Anche Ciuc, ecco, magari sì, bravo allenatore, magari a pelle non ci siamo mai presi tantissimo, forse perché io avevo la lingua lunga all'epoca, quindi rispondevo, e ho fatto, mi ricordo ancora, un girone di ritorno in panchina, 40 minuti di panchina sempre.
La lingua tagliente, sì. È stata punita.
Però dopo, se devo dire qualche giocatore, tipo a Limana, posso dire, a parte Mirizzo, quello che poi è sempre stato presente sia da giocatore che da allenatore, da consigliere, da amico, anche Fabio Rampazzo.
Certo.
Che è stato lui che dopo mi ha
spinto.
Lui
che ti ha spinto ad andare verso l'allenare?
Sì, perché io mi sono accorto che a livello col ginocchio non ero più come prima, non che fossi chissà cosa, però non riuscivo più a essere me stesso. Ho smesso e mi fa, ma perché non provi? Ho detto, vabbè, dai, provo. E
ti è piaciuto subito?
Beh, se devo dire, se vuoi sapere, io ho fatto il primo anno, quello della settimana a Paderno,
sì.
Dove abbiamo fatto, io non avevo mai allenato, quindi io andavo là, non sapevo neanche cos'erano i disegni da fare allenamenti.
Le X, le O,
No, quello sì, perché abbiamo fatto prima.
Però il piano, corso, le
il piani allenamento.
Le sequenze didattiche, le progressioni.
Abbiamo fatto il primo tema, era il contropiede. Ho detto, vabbè dai, playmaker, vado via.
Yeah.
4, mi ricordo 4. E dopo con lui ho lavorato, e un altro, secondo me, un altro grande allenatore, e l'ho scoperto a 30 anni, quindi magari con una maturazione diversa, è Alberto Anselmi. Sì. Hans mi ha insegnato tante cose che magari prima non neanche le capivo, neanche ci arrivavo. E Hans è stato
un amante dei dettagli, Alberto.
Hans, sì.
Oltre che essere stato interprete.
E poi mi veniva a vedere i primi allenamenti che facevo da solo, avevo quasi il terrore.
Da responsabile tecnico.
Perché era là che segnava. E la roba mi diceva, la voce, sì. Dai la voce. Sì, meno... parla di meno, di robe più essenziali.
Voce e posizione in campo.
La posizione, dai,
ce l'avevo.
Vedi, playmaker. All'inizio bisogna trovare il proprio modo anche di correggere,
sì,
con
certo,
tempi
certo.
Più brevi, certo. Correzioni.
Vedi che i playmaker diventano buoni allenatori.
Lo stai dicendo la tua pro domo
no.
Si dice in questi casi. E quindi diciamo che poi anche da allenatore, insomma, ti sei sempre più rivolto a età grandi, quindi ultime fasce di settore giovanile e prime squadre, quindi forse giustamente anche per motivi di orari,
soprattutto per motivi di lavoro,
famiglia, esatto,
sì.
Ed è un po' quello che ti piace fare, cioè le under 19, le prime squadre come
Ho avuto un
target,
solo,
ecco, di riferimento.
Non ho solo un under 17, ma appunto perché mi permetteva di allenarli e poi subito dopo mi allenavo io, certo. con la C regionale. E comunque sì, anche perché secondo me i più bravi allenatori devono essere partire da sotto, insomma, si parte dalle basi, tutto quanto devono essere da sotto per portarli, poi i danni li facciamo noi alle 19 prime squadre, quindi secondo me è un grosso impegno prendere i piccoli, perché là inizia tutto.
Scusa, volevo chiederti, tu hai una preferenza di pallacanestro da spettatore, in questo caso, tra Serie A, Eurolega, NBA, c'è un campionato che segui di più, che ti affascina di più, una pallacanestro che segui più volentieri?
Allora, ultimamente a livello proprio familiare faccio fatica
ad avere il
tempo materiale, Però l'Eurolega mi piace tantissimo, mi piacerebbe andare a vedere una Final Four prima o poi.
Beh, che Leopoldo per tanti anni con Massimo Omologo sono stati aficionados.
Leopoldo mi ha sempre chiesto di andare a vedere anche la Coppa del Re in
Spagna.
Sì,
perché lui è amante di quella settimana, anche perché tipo banalmente l'anno scorso era Gran Canaria, quindi non è che
banalmente.
Dice non è che dice sei in Polonia in inverno, vabbè, bella però.
No, no. Quello sì, l'Eurolega mi piace.
Ti affascina. E da ci hai detto che sei tifoso del Milan, ma da ragazzino, quando hai iniziato a giocare, avevi una squadra italiana? Ci hai detto la Benetton Treviso,
sì,
no? Fuori
sì,
onda.
Sì, sì,
e
sì.
NBA che seguivi, che ti affascinava, o qualche giocatore che...
Beh, sono un amante del primo Shaq.
Ok, quello Orlando, Magic.
Quello sì, lo guardavo e guardavo le finali che le facevano su Tele Monte Carlo,
sì,
mi Tele
Monte Carlo
pare.
2.
Sì, ecco.
Guido Bagata e Tullio Lauro.
Quelli Orlando e poi Kobe. Kobe per me è stato, non dico ispirazione, però era bello da vedere, era tutto.
Perché tornano, Max, anche in questo 2026 i tipi di Basket Books, e torna dopo due volte nelle quali la recensione, l'audio recensione l'ha fatta Simone Pizzioli, torna Riccardo Mele, quindi Richard Apples, e ci porta proprio a metà degli anni 90. Ci porta in una città che è nello stato di Washington. Molti pensano magari che Washington sia dove c'è la capitale, quello è il District of Columbia, Washington DC, ma lo stato di Washington è tutto sull'Oceano Pacifico, nel nord-ovest degli Stati Uniti d'America. La città principale si chiama Seattle, una città molto verde, molto piovosa, una città nella quale negli anni 90 è successo di tutto, da Kurt Cobain in Nirvana, i Pearl Jam, la Microsoft, Amazon negli anni successivi, tanto che la squadra di basket di Seattle, Supersonics, si rifacevano anche al nome della famosa azienda Boeing che c'era da quelle parti. Insomma, stiamo parlando
di proprio...
Beh, una squadra per la quale ho sempre avuto una certa simpatia. C'è da dire che c'è un grande movimento negli Stati Uniti d'America per il ritorno della franchigia dei Supersonics in quel di Seattle. Se ne andarono, come sappiamo, nel 2008 agli Oklahoma City Thunder, tanto che insomma Seattle si sono goduti Kevin Durant un anno solo, poi è andato nell'Oklahoma, e proprio per problemi anche di impianto, c'era questa storica arena che non veniva mai rinnovata, è stata rinnovata per la squadra di hockey su ghiaccio che è nata di recente, penso sia la terza stagione che ci sono i Kraken di Seattle, e per la squadra femminile che invece è sempre rimasta in auge, le Seattle Storms, che vado a memoria, nelle quali ha giocato la nostra ospite Francesca,
sì,
Zara,
esatto.
Se non ricordo male.
Bravo.
E quindi, siccome il commissioner dell'NBA Adam Silver ha detto che forse nel 2027 anche l'NBA da 30 franchigie salirà a 32, tutti puntano su Las Vegas come nuova città, diciamo, che è sempre stata una delle mete nelle quali si dovevano trasferire i Sacramento Kings, che non trovavano l'accordo per il palazzetto, e la NBA voleva essere la prima ad arrivare in Nevada, però aveva paura per le scommesse eccetera. Ci sono arrivati tutti, perché c'è una squadra di hockey su ghiaccio in Nevada, c'è una squadra di football americano che sono i Raiders, c'è la squadra di basket femminile, quindi manca solo la NBA praticamente, e proprio il ritorno di Seattle. E quindi direi, Max, se sei d'accordo, dopo questa così
questa
cornice su Seattle, di ascoltare la recensione del libro Sonics, l'epopea di Seattle nella storia dell'NBA, di Davide Torelli, che ce la presenta Richard Apples.
Amici di Pick and Pod, buon anno e ben ritrovati. Prima recensione 2026, oggi Basket Books vi racconta Sonics, l'epopea di Seattle nella storia dell'NBA. Scritto da Davide Torelli e pubblicato nel 2021 da Ultra. Libro nostalgico per nostalgici. Scritto da un autore decisamente avvezzo a questo sentimento e che infatti ci ha regalato qualche anno prima un'altra pubblicazione decisamente nostalgica che si intitola So 90s e di cui potete tranquillamente intuire l'argomento. Il libro di oggi, come dice il sottotitolo, ripercorre l'epopea di Seattle Supersonics, franchigia a dir poco leggendaria, che ha lasciato un ricordo indelebile e tra l'altro ancora vivissimo nella storia della pallacanestro americana e non solo. Il titolo del 79, Sean Kemp e Gary Payton, Kevin Durant e Ray Allen, insomma un lungo viaggio nella città di Smeraldo, non solo però attraverso i fatti legati alla palla spicchi, ma anche attraverso la storia della città stessa, culla della musica grunge, di Starbucks, Microsoft, Amazon, fino ad arrivare al cosiddetto Sonics Gate e all'addio al basket che conta. Un libro obbligatorio, decisamente obbligatorio, per tutti quelli che, come il sottoscritto, sono nati negli anni Ottanta. E lettura più che consigliatissima per tutti gli altri, perché i Sonics alla fine sono un'istituzione. Con la speranza, neanche tanto celata, prima o poi di rivedere sul campo quelle canotte verdi, bianche e gialle. Sonics, l'epopea di Seattle nella storia dell'NBA, è il consiglio di oggi. Alla prossima e ricordatevi di leggere il basket.
Grazie a Richard Apples, o Riccardo Mele in italiano, dei tipi di basket.
Grande anche perché grande. Si vede che anche lui è uno di quelli che è rimasto
colpito da...
Sì, da anche in generale dagli anni 90, già in altre occasioni di sue audio recensioni.
Ho visto che ti si illuminavano gli occhi.
Ma a parte che mi piace Seattle in generale, lo stato di Washington, e sono uno di quelli che tifa perché torni una franchigia a Seattle. Poi sono legato al fatto che la prima finale NBA che ho seguito è stata quella tra New York e Houston Rockets. Poi la successiva, quando Olajuwon e compagni hanno fatto il back-to-back contro gli Orlando Magic, tu ti fai rilegato agli Orlando Magic, sì, di Shaquille O'Neal, io di Penny Hardaway, che era la stessa squadra. Infatti sì, la prima canotta che ho avuto, bianca, la numero uno di Penny Hardaway, tanto che molti anni dopo vedevo questi ragazzini che giravano con la canotta numero uno degli Magic e dicevo, ma questi qua non possono conoscere Penny Hardaway, ed era Tracy McGrady, certo, che era passato per i Magic. Poi ovviamente torna, I'm back, Michael Jordan, e ci si lega, penso quelli della nostra età più o meno, certo, tutti un po' a quel tripit con Rodman, Kukoc, Pippen e gli altri. E la prima squadra ad aver fatto la finale, tra l'altro nella famosa stagione delle 72 vittorie e 10 sconfitte dei Bulls, che poi è stato superato da Golden State, anche se non hanno vinto il titolo quell'anno, gli avversari furono proprio i ragazzi di coach George Karl nella finale, con Gary Payton, The Glove, il guanto, Sean Kemp, The Rain Man. Tra l'altro mia madre mi comprò la canotta di Sean Kemp, così, perché l'aveva vista, non era uno dei miei giocatori preferiti, però ce l'ho tuttora a casa. Il tedesco Detlef Schrempf, poi uno dei miei giocatori preferiti da sempre, è tedesco, ma aveva il 41 e giocava a Dallas, Dirk Nowitzki. Questo è stato un po' un antisignano dei, si può dire, crocchi nella pallacanestro, no?
Crocchi nella pallacanestro.
Tanto abbiamo tanti ascoltatori germani.
No.
Anche se la Germania è campione del mondo d'Europa di basket, quindi dovremmo tenerceli buoni.
Assolutamente.
Viva la Germania!
Sì, sa che arrivi un contratto.
Sam Perkins, il Nate McMillan, che poi è diventato anche allenatore, insomma. Ho dei bei ricordi di quelle gare su Tele Monte Carlo 2, sì, e di queste finali. Poi le due gare finali successive, insomma 97-98, furono contro gli Utah Jazz di Stockton Malone. Quindi, bei tempi.
Sei commovente, veramente.
Ma sai, quando sei alle medie sono gli anni in cui forse sogni di andare a giocare con quelli, e quindi compravo American Super Basket ogni 15 giorni, sapevo un po' tutto di quelle squadre lì, quindi grazie a Riccardo Mele che ti sblocco un ricordo.
Ti ha aperto un chakra.
Sì, vabbè, insomma. Vabbè, tu non vuoi dire niente su Seattle, ti fa cagare.
No. Insomma, cioè, hai tirato fuori dei nomi che sono assolutamente storici e importanti, quindi non posso che unirmi a questi ricordi qua, anche se...
Tra l'altro sotto 3-0, perché il formato delle finali era 2-3-2 in quegli anni, quindi due gare a Chicago vinsero i Bulls, la terza vinsero i Bulls in quella di Seattle, e tutti dissero ormai la serie è finita, invece gara 4 e 5 riuscì Seattle a vincere, e da quella gara in particolare Gary Payton si occupò tutto il tempo solo di Michael Jordan, e le statistiche di Michael Jordan crollarono rispetto alle prime tre partite, quindi molti a distanza di anni si chiesero come mai George Karl non avesse rischiato prima, insomma, la marcatura di Payton su Jordan.
Chi lo sa,
e chissà se si stanno ancora mangiando le mani. Comunque, insomma, quella era la squadra for the ages, quella dei Bulls lì, no?
Certo, sì. Okay.
Straordinari, almeno per me, inarrivabili.
Vabbè, se avevo vissuto le battaglie,
ma c'era Rodman.
Sì. Quella è stata una squadra che quando usciva il centro australiano Luck Longley e andavano col quintetto, diciamo, piccolo, come si userebbe dire oggi, small ball, loro avevano Ron Harper, Michael Jordan, Scottie Pippen, Tony Kukoc e Rodman.
Quello è il tipico giocatore che parlavamo prima, che magari non tanto, però rimbalzi, cattivo. Ecco, lui non era un giocatore frontale, Rodman sicuramente.
No, no, però squadra clamorosa.
Beh, non era tanto un quintetto piccolo comunque,
No, piccolo nel senso che senza centri di ruolo, come si userebbe oggi, quando si è parlato tanto, no, del line up of death, il quintetto della morte, quello di Curry, Thompson, Iguodala, Durant e Draymond Green, non so, al di là che ognuno vive la propria epoca, quindi questi fossero tutti molto, questi sono tutti molto più tiratori da tre di quello che erano gli altri, che erano figli del mid range degli anni 90, e anche arbitraggi molto più duri negli anni 90. C'è lotta tra i due quintetti, secondo me, però sono partiti i giardinieri nel frattempo.
Meno male.
Tu volevi dire no, io sono rimasto ai Celtics e ai Lakers degli anni 80. Vabbè,
no, non ho detto eccolo ancora nulla, soffiatore. Non ho detto ancora
nulla. Max, direi che questo è il segnale inevitabile
che? Sì, no, due curiosità. Tuo rapporto con la lettura, Alberto, e specificatamente magari anche con la lettura cestistica.
Lettura cestistica,
anche se sui libri per l'infanzia sei più ferrato adesso.
Sì, sono tutti di storia,
tutte le fiabe,
tutte bello. La memoria, memoria, perché prima le leggevo per mia figlia, adesso le rileggo per
il maschietto.
Sì.
Ma non li usi mai con la squadra i libri di fiabe?
Guarda, posso dirti che molti nomi delle fiabe che ho, che leggo adesso, sono i nomi che mi ritrovo dei ragazzi, tipo Mino, Sam, o altri insomma.
Quindi ti commuovi ogni
volta. Penso sempre a loro.
Sì, anche perché hanno una certa fantasia nel dare i nomi ai protagonisti dei libretti di oggi. Cercano anche nomi un po' desueti, che si utilizzano meno,
tipo Osvaldo,
Achille. Andavamo un libro con le bambine, Achille, che faceva.
No, io ho Mino, ho Sam, poi vabbè, dopo adesso non mi ricordo.
Però non hai ancora Biancaneve?
No, ho Bianca, mia figlia.
Ok, perfetto, vedi. Ma i vari, cioè in squadra hai, non so, Brontolo, Tontolo, Vongolo, Titolo,
Vongolo, Caparossolo,
potrei avercelo.
Caparossolo, nano.
Il famoso sette nani che poi si riesce a tirare fuori.
Riesce quindi ad avere un po' di tempo per leggere qualcosa?
Ultimamente no. Qualche anno fa sì, adesso sono più da Netflix e qualche serie TV,
in compagnia della moglie. Certo.
Stiamo là tranquilli. E i primi anni che allenavo magari prendevo
qualche testo
anche con Hans, appunto abbiamo preso dei libri insieme anche in inglese, quindi guardavo più le immagini che provare a leggere,
più tecnici come libri. Perché devo dire che fanno anche molti libri biografici, dire interessanti, anche di sportivi in generale. Ne ho visto uno su Del Piero, cioè nel senso,
io ho preso anche Phil Jackson.
Sì?
Ho uno che mi è piaciuto, tra l'altro anche la firma, che non è del basket ma è del rugby, di John Alomu, che è venuto qui
giocatore di All Blacks
a Treviso. E poi ho letto anche Io Ibra, perché comunque quando è venuto qui
giocatore rossonero,
leggevo non tantissimo, mi piaceva più leggere i giornali più che libri, però dopo sì, diciamo che non sono molto lettore.
E quali sono i tuoi obiettivi, i tuoi progetti futuri, oltre a far meglio dello scorso anno?
Ce l'hai ancora la tavola da surf o no?
No, la tavola da surf non ce l'ho mai avuta. Ho provato un quarto d'ora a San Francisco, però no. Non ce l'ho. Vediamo se più avanti, però penso che
magari saranno i figli a trascinarti in qualche attività.
No, sugli sci, ecco.
Ah, gli sci, preferisci, che ci hai detto che sei stato in montagna, certo. Quella è una cosa che ti piace coltivare e fare.
Quello sì, ho ripreso, mi avevo smesso.
Anche per i vari, avrai avuto infortuni alle ginocchia, eccetera.
Ho ripreso, quello mi piace, infatti porto anche mia figlia adesso a sciare. Speriamo che...
Finché iniziano da piccoli, cioè se iniziano da piccoli è meglio.
No, già 4 anni che sci ormai. E... Qual è la domanda?
Però non snowboard.
Obiettivi e progetti futuri.
Al di là del basket?
Intanto
sembra una cosa banale, ma che ci sia la salute, perché ti cambia la vita. E sicuramente cercare che i miei figli vadano bene a scuola, facciano uno sport sperando di squadra, se mio figlio fa pallavolo, e Pietro vediamo, Pietro è un delinquente, non so dove lo porto, magari me lo rimandano a casa.
Ma no, i secondi sono sempre...
Te lo porto da te, ma...
Va bene, ok, non c'è problema.
Sempre vivaci.
Secondo sono sempre più vivaci.
No, spero veramente, non ho grossi obiettivi, spero veramente... Un anno sereno. Sì, sì,
beh,
sì.
Te ne auguriamo anche per più di un anno.
Certo,
certo. Però tu gli hai chiesto di quest'anno.
Sì, anche questo è vero. Anche questo è vero.
Siamo arrivati al finale?
Siamo arrivati al finale. Io avrei ancora tre domande.
Pensavo 300.
No, solo tre.
Come quelli delle Termopili.
Ho tre curiosità.
Vai.
Posso sparare?
Vai.
Se ti arrivasse una proposta dal settore senior femminile?
Mi era arrivata l'anno che sono stato fermo, appunto perché avevo, mi è nato il secondo bambino, tramite Hans, che è nato ad allenare le femminili, quelli della Reier,
sì, la Colcus,
certo. Di fargli da assistente, però era troppo impegnativo a livello proprio di tempo, di trasferto, non ho detto di no. Però non mi dispiacerebbe, sarei curioso
di metterti in gioco
di vedere
su questa cosa.
Sì, non avrei...
Bello.
Un altro che andrà in comunità e si disintossicherà
dopo. Puoi dire queste cose.
Ho due donne, quindi posso capire.
Allora, nel caso che tu non abbia partita, non hai allenamento, trovi una babysitter. La consorte ti porta al cinema o a teatro?
Penso al cinema.
Ma secondo me fuori a cena.
No,
no?
Penso al cinema oppure sì, fuori a cena. O alle terme. Qualcosa che
dipende
da tanto che non facciamo.
Dipende la stagione. Magari dici primavera scappiamo sui colli a mangiare o sushi.
Sushi.
Nel caso se decidi terme, chiamami che ho dei consigli buoni.
Pensavo che offrissi come babysitter dei suoi figli.
Vabbè, si può fare. Non
tipo chiama e vengo una sera.
Li portiamo in
palestra.
Non c'è problema. E la terza domanda che è un
la sta aspettando
sì, no, anche, sì immagino anche perché cioè, non vorrei mai gli restassi un trauma infantile perché non gliel'ho fatta. Dopo la partita carbonara o aglio olio peperoncino?
Penso di più carbonara. Ma però dipende anche
dal risultato
della partita.
Quello sì, che forse va a casa. Grazie mille,
grazie Melissa. Allora, ovviamente un grande in bocca al lupo per la DR2 della Pallacanestro Piovese. Divertitevi fino in fondo.
Sì,
questo è esatto, importante.
Assolutamente.
Salutaci tutti gli amici piovesi.
Esatto.
C'è Vincenzo, c'è sempre?
Vince
colonna portante.
Colonna portante su tutto, veramente.
Bene, super. Allora un abbraccio anche a Vincenzo, ovviamente un buon 2026 a tutta la Piovese per le loro attività di mini basket e di settore giovanile.
Io per scaramanzia ho già messo il prosecco in fresco, non si sa mai nella vita.
Ma ce l'hai sempre in fresco il prosecco?
Sì, appunto.
Per il Limana.
A tutti i vari ospiti che arrivano. Sì, per il Limana, certo. Per la salvezza del Mestrino. La
salvezza del Mestrino.
E ovviamente anche un in bocca al lupo per tutto il resto, extra campo, Max.
Va bene, quindi porta i nostri saluti a tua moglie.
Perfetto.
È tutto. No, sai.
Sì, sì, per carità.
Le mogli degli allenatori.
Happy life, no? Come certo, si dice in questi casi. E quindi facciamo felici le nostre mogli.
Esattamente.
E con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci sentiamo verso la fine del mese di gennaio, tra un paio di settimane.
Esatto, per una puntata che sarà.
Da acquolina in bocca.
Da acquolina in bocca, bravo.
Ciao a tutte, ciao a tutti,
ciao.